se vedete che mi avventuro su sentieri un po' pericolosi, voi assistetemi, non vi chiedo di seguirmi, perché capisco che quando si cerca di essere onesti con Dio, le maniere di farlo possono essere diverse e siano comunque difficili per tutti. Allora, noi stiamo dicendo in pratica che noi siamo cristiani e quindi abbiamo fiducia in Gesù, ci interessa seguire Gesù, soprattutto perché è splendido il suo Vangelo, perché lui appunto, la cosa che lui ci dice di Dio a favore degli uomini è splendida, questa bella notizia che la vita dell'uomo, la vita mia ma la vita di tutti voi, la vita di tutti gli uomini è affidabile. Sta roba qui è talmente affascinante, è talmente bella che vale la pena di seguirla, provare a seguirla. Però appunto sta roba qui, questo Vangelo, Gesù mica lo può sostenere perché è un bravo uomo, la può sostenere solo sull'autorità di Dio, nessun uomo può dire a un uomo la tua vita ti puoi fidare, e addirittura lo può dire a tutti, se non è nel nome di Dio appunto. Non è nel potere dell'uomo dire una cosa così, non è credibile appunto. Allora questo Vangelo, Gesù lo attinge dalla sua familiarità con quello che lui chiama il Padre mio, Padre, no? Lo attinge alla santità di Dio, cioè al fatto che lui sa che Dio è così. Il suo essere grazia infinita per l'uomo, questa è la santità di Dio. Gesù conosce la santità di Dio, in nome della santità di Dio dà fiducia ad ogni uomo. E a questa santità di Dio, lui che è il figlio, dice padre, no? Ci vuole introdurre mediante il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio, essendo Dio santità, lo Spirito di Dio è Spirito Santo, che ci comunica la santità di Dio, cioè la sua grazia per l'uomo, ci fa diventare buoni verso gli uomini come lo è Dio, questa è la santità. E quindi il Vangelo di Gesù è nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, come la nostra fede. Non so se ci avete badato, tutta la prima parte della Messa, ma tutta la Messa è tutta rivolta alla Trinità, no? Come nel nome della Trinità siamo stati battezzati, nel nome del Padre, del Figlio, come ogni volta che ci rivolgiamo a Dio diciamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, come quando l'assemblea si riunisce e professa la fede è in Dio Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. Come mai allora sta roba qui a noi non ci dice niente? Cioè, come mai il fatto che siano tre non cambia niente per noi, nella nostra maniera di considerare la nostra vita, i nostri amici, la storia, il mondo? Come mai se non fossero tre non ci fa niente? Noi diciamo queste parole da secoli. Le parole sono restate le stesse. Ma il significato, il senso di queste parole è cambiato, cambia. Cambiando l'orizzonte culturale in cui l'uomo dice queste parole, parlando di Dio, cambia il senso. E cerco di illustrare un po' sta roba qui facendo due riferimenti rapidissimi. Quando questa maniera di dire Dio, la Trinità, il credo, il battesimo appunto. Quando la teologia trinitaria è nata nel III-IV secolo, si appoggiava su una concezione religiosa, scontata, hai capito? Cioè l'idea che ci fosse Dio che conduceva il mondo, che il mondo dipendesse dalla religione, appunto, era una cosa scontata. E per di più c'era l'idea di un Dio solo, pensate al monoteismo cristiano giudaico, pensate all'enoteismo, l'idea comunque di una divinità di tipo filosofico e politico imperiale, e pensate al fatto che nella gente era diffusa molto un'idea politeista. In questa concezione dove la religione è scontata, dove gli dèi possono essere uno e tanti, parlare della Trinità era una cosa che in qualche maniera era plausibile. Ma i nostri tempi moderni non sono più così. I nostri tempi moderni hanno cambiato totalmente paesaggio. Hanno conosciuto prima una critica radicale alla religione. Noi dobbiamo pensare, sta roba non è perché noi ci crediamo, che non possiamo capire che l'uomo moderno ha praticato per 2 o 3 secoli una critica radicale alla religione, l'ateismo, l'agnosticismo, che ha creato un mondo che è dominato dall'indifferenza religiosa. Cioè in questo nostro mondo siamo abituati all'idea che Dio fa silenzio, non c'entra. La religione è un fatto tuo, un fatto di un gruppo, ma questo mondo non parla più di Dio. In questo mondo Dio è scomparso. Hai capito? Quando tu dici io credo in Dio Padre Onnipotente, lo dici in un mondo che è diventato così. Siamo abituati a un mondo caratterizzato dal silenzio di Dio. Ma non solo negli atei, anche in me è così. Noi apparteniamo a questo mondo. E poi abbiamo vissuto i tentativi il secolo scorso, qualche anno fa, abbiamo vissuto i tentativi di sostituire questo vuoto lasciato dalla religione con delle utopie secolariste che sono culminate nei totalitarismi del secolo scorso, dove abbiamo toccato il male radicale. Noi abbiamo visto distruggere l'uomo, non uccidere degli uomini e basta. Abbiamo visto uccidere l'idea di uomo, la dignità di uomo, la fiducia nell'uomo, l'affidabilità dell'uomo, appunto. E infine la postmodernità, quella che chiamiamo sta roba qui, siamo entrati in questo giro vorticoso della globalizzazione, caratterizzato da differenze culturali enormi, religiose, fondamentalismi, dove l'individuo si perde, dove ci sono dei processi economici, tecnologici, delle forme di violenza che ci portano verso un mondo che noi non governiamo più, e quindi la paura del futuro, l'incertezza, addirittura la domanda lancinante sulla sorte dell'uomo, che ci fa perdere l'idea di una fraternità, di salvarci tutti. Ma scherzi, chi ha questa idea oggi? Noi nominiamo Dio in questo orizzonte del silenzio di Dio, della morte dell'uomo che abbiamo visto e di questa dispersione nella quale viene offesa l'utopia della fraternità possibile. E allora cosa volete che io mi fidi di una religione, di qualche prete che dice che Dio ha creato peccato che Dio. In questo scenario possono parlare di Dio solo i santi, cioè gli uomini che difendono tra noi un posto per Dio. Non possiamo più dire Dio è qui. Bisogna che qualcuno lo ospiti e lo difenda. Solo i santi che difendono tra noi un posto per Dio e la sua passione che resiste per l'uomo e che continuano a credere nella dignità umana, unica dell'uomo e nella possibile fraternità, nella felicità per tutti, in un mondo in cui diversità e incontrollabilità ci spaventano. Solo i santi possono parlare di Dio, ma questi santi però, questi santi, non quelli che fanno correre dietro queste religiosità magiche, capito? Che ti difendono dal mondo, dalla storia, che ti fanno scappare. No, questi santi che osano attraversare la purificazione della fede, questa prova della fede, che passano attraverso il silenzio di Dio, che accettano che Dio sia scomparso dal nostro orizzonte e che accettano che Dio è scomparso perché ci ha dato tutto, compreso se stesso, perché ha affidato a noi la sua santità, perché noi possiamo, grazie al suo silenzio, accedere da dentro, dalla coscienza, dalla carne, alla sorgente del Vangelo, perché i santi appunto sono gli uomini che sentono da dentro beati, che fanno un'intelligenza interiore dell'intimità di Dio o del mistero della Trinità appunto. Se noi il mistero di Dio lo lasciamo in questo spazio sacrale, religioso, non ci fa niente. Siamo costretti oggi a sperimentarlo dentro. La via per dire interiormente il Dio di Gesù oggi è la testimonianza, la miracolosa testimonianza dei santi, dei giusti, dei figli di Dio, non di quelli che dicono, dei figli di Dio. Capite perché in questi anni, vi faccio 2 o 3 esempi così diventa anche più chiaro chi sono i cristiani che io sto guardando. Capite perché in questi anni abbiamo cercato di conoscere e di far conoscere alcuni amici, per esempio quella suorina che è morta a 24 anni, Teresa di Lisieux, 100 anni fa, che è stata secondo me l'iniziatrice di questa santità moderna. Sapete che Teresina è morta in piena oscurità della fede. Tutto l'anno e mezzo ultimo della sua malattia, della sua vita, l'ha vissuta nel buio totale della fede, alla mensa dei peccatori, ha sentito cosa pensano gli atei, no? È morta così, ma appunto ha difeso l'amore di Dio per l'uomo, è stata aggrappata appunto la sua via dell'amore, nel silenzio di Dio. Oppure quei martiri del nazismo come Bonhoeffer, protestante, o un'altra ragazza ebrea, Illesum, che hanno difeso Dio nell'inferno. La loro difesa di Dio in un mondo senza Dio, ma non la difesa di Dio dicendo però Dio ha ragione. La difesa di Dio è della sua passione per l'uomo, continuando a credere nell'uomo che li ammazzava in quella maniera, che ammazzava l'umanità appunto. O i martiri cristiani di Algeria, che hanno dato la vita per i fratelli dell'Islam, senza predicare, senza far catechismo, senza dire a nessuno neanche che erano cristiani, vivendo in profondità la preghiera, l'Eucaristia, e tuttavia spendendo per gli amici che le ospitavano in paese dell'Islam, spendendo l'amicizia, la coltivazione della terra, la festa per la nascita di un bambino, la cura dei malati. Hanno dato la vita per i fratelli dell'Islam, che li hanno uccisi. Non i fratelli dell'Islam, alcuni. Charles de Foucault o i monaci di Tibrin, eccetera. L'autenticità di queste persone, questi sono anzitutto degli uomini, capito? In coscienza, sono uomini giusti. Il loro coraggio, la forza smisurata di restare umani e di mettersi al posto dell'altro. Pensate a padre Massimiliano Kolbe, che si è offerto di essere ucciso al posto di un padre di famiglia nel bunker della fame. La forza smisurata di morire per l'altro, il carattere miracoloso di questa forza di essere, di questa unicità fragile accettata davanti alla morte, offerta per l'altro. Non è questa la maniera di dire Dio, quello che chiamiamo Dio, di testimoniare in maniera irrefutabile la dismisura di Dio, consegnata però alla misura dell'uomo. In queste persone, appunto, appare in qualche maniera l'onnipotenza di Dio, ma appare completamente nell'unica, nella singolare umanità di quest'uomo che fa senza Dio, hai capito? Che deve fare senza Dio. Lo stupore davanti alla miracolosa santità di tanti nostri fratelli, perché ci sono anche attorno a noi persone così, ci permette di comprendere da dentro il segreto di Gesù e del suo modo di fare. Ciò che comunica Gesù, a che cosa mira? Alla santità, appunto, al coraggio di essere. Gesù vuol trasmettere la sua santità, quella che riceve dal Padre, la sua energia di vivere, che le scritture chiamano lo spirito, appunto, che Gesù ci vuol comunicare. E questa santità egli la dona gratuitamente a una moltitudine di uomini e di donne, lasciandoli andare sul loro cammino. Gesù vuole generare persone che possano da sé accedere al fondo di se stessi. La tua fede ti ha salvato. Vuole generare persone che accedano alla loro unicità, a un coraggio di essere, la cui dismisura, la cui trascendenza si manifesta nei gesti più nascosti a favore degli altri. Della carità, appunto. E proprio questo suo modo di fare permette a qualcuno, ai discepoli, di scoprire in Gesù il Santo di Dio, colui che rende credibile questo modo di fare verso gli uomini e lo rende credibile in tutto ciò che fa e soprattutto della testimonianza estrema, dove nell'inferno che si scatena attorno a lui perdona gli uomini, ama gli uomini che lo uccidono fino alla fine. Ed è un pagano che dice: ma questo è figlio di Dio, ma uno che fa così è figlio di Dio, capito? È evidente che c'è Dio. Questo suo modo di fare riesce a suscitare nella tua coscienza, a far risuonare nella tua coscienza quella voce discreta e instancabile che anche nelle situazioni più difficili continua a dire: beato, beato tu uomo, oppure dice: appoggiati, voi che siete affaticati, appoggiati, questa è la fede, fidati. Voce che non può essere che quella di un Dio Padre, il Padre di Gesù appunto, che trova la sua gioia nel donare a noi la sua santità, che è la sua natura profonda, la sua intimità. E la nostra esperienza interiore, da dentro, del mistero di Dio o della Trinità, come ci dicono, avviene nell'esperienza nella quale noi sperimentiamo la paternità di Dio, accogliendo il mondo e la nostra vita come un dono che ci è affidato insieme al ritiro del donatore, nel silenzio del donatore, accogliendo insieme al dono della vita la discrezione di Dio, il suo silenzio che lascia ciò che ha donato a noi senza volerci costringere a niente. Non è così che fa Dio con ciascuno di noi. A che cosa ti costringe? Devi decidere tu tutto. Anche Dio lo devi decidere tu. Non puoi affidarti a qualche frase che ripeti o a qualche gesto religioso. Questo mondo, proprio questo mondo moderno, questo mondo indifferente, questo mondo globalizzato, questo mondo che non è più quello di una volta, hai capito? Pieno di tante fatiche e violenze, affidato a tutti, anche ai mascalzoni. Questo mondo che viene portato soprattutto dai santi e dalla forza di quei traghettatori di umanità che sono tutti coloro che cercano di diventare in se stessi, da se stessi, ciò che Dio è in se stesso, unico, in relazione con un altro e con molti altri, tutti unici. Questo è Dio. E noi dobbiamo cercare di diventare così, unico in relazione agli altri unici. E allora si intuisce perché sono tre, perché il silenzio appartiene al Padre che tace dopo aver detto tutto al Figlio e alla creazione. Tace, il Padre tace. Perché la santità è del Figlio unico e di tutti i fratelli che attraversano da santi la storia degli uomini. è la consolazione, la forza. Che rende possibile questa santità è l'opera dello Spirito, la santità che Dio ci ha dato, ci ha comunicato, ci vuol comunicare. E allora, di corsa, concludendo, si può da parte di tutti noi cominciare a rispondere del perché la Trinità non ci interessa, che siano tre. Non cambia niente, perché noi questo mistero lo collochiamo in un altrove sacrale, religioso, celeste, e non invece nel cuore della nostra vita e nel mistero dei nostri legami e della nostra storia. Allora la domanda non sarebbe tanto di dire cerchiamo di spiegare cos'è la Trinità. La domanda sarebbe di dire quali sono i luoghi della storia che sto vivendo in cui è possibile fare esperienza della santità di Dio. Ve li dico di corsa. Primo, la città e la dedizione che ci viene chiesta a favore di ciò che fonda la fraternità umana, il nostro vivere insieme, che è minacciato dalla frantumazione culturale e religiosa, da forze economiche e tecniche incontrollabili. Quando diciamo al mattino nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non sleghiamo la lettura del giornale dalla preghiera mattutina. No, stacchiamolo, perché Dio lo devi trovare nella cronaca, nella storia, invece di seguire le scemenze. Secondo, la passione per il nostro essere cristiani, per la santità della Chiesa, per la sua capacità di discernere nella storia ciò che crea e ciò che distrugge la nostra umanità, ciò che chiude e ciò che apre un futuro buono per tutti. Altro che Chiesa che si accorda coi furbi di questa società. Quella non è la Chiesa. La Chiesa dei Santi, dei Giusti. Terzo, la nostra fede, la nostra testimonianza, chiamata ad attraversare le prove della vita, resistendo alle tentazioni della diffidenza, della gelosia per la vita, invitata a partecipare ai gemiti e alle sofferenze di un parto che ci unisce al mondo intero e ci rende sensibili alla consolazione dello Spirito che geme in noi e ci rassicura che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio.